Sono Maria Grazia da Genova. Volevo parlare di una cosa. Allora, mi ha molto stupito stamattina fare una rassegna stampa e vedere che non c'è un giornale sportivo che parli della sentenza della Superliga, di quello che la UEFA ha deciso, cioè di non procedere più contro Juve, Real e Barcellona. Poi volevo dire una cosa, visto che ci siamo, potete spiegare ai tifosi in maniera chiara, non solo a quelli juventini, ma anche agli altri, che la Corte europea non è chiamata a decidere o a giudicare la Superlega. Alla Corte europea della Superlega frega zero, non deve mettere nessuna sentenza. È chiamata a stabilire la posizione della UEFA se si trova in una situazione di monopolio o meno. E in base a questo decidere, perché il monopolio va contro tutti i principi sanciti dalla Comunità Europea. Potete spiegarglielo? Grazie, buona giornata.
Ceferi deve capire che Agnelli non poteva informarlo dell'accordo tra i club prima della sua definizione. Ci sono delle clausole di riservatezza che impediscono di fare questo e impongono delle sanzioni se violate. Comunque, Ceferi l'ha presa sul personale, ma come presidente UEFA deve mettere da parte i risentimenti personali, giusti o meno che siano, e trattare con tutti, non solo con i soliti noti. Gianluca D'Ancona.
Volevo veramente dedicare qualche secondo, io ho cercato di dare il meglio di me in questa diretta, purtroppo una persona cara che frequenta la nostra redazione di Radio Bianconera qui a Torino, Massimo Satta, questa notte è venuto a mancare qualcosa che ha toccato tutti quanti noi. È stato davvero difficile andare in onda, conoscendo questa notizia, perché lui è una persona che conosciamo, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni e ha lasciato veramente questa notizia spiazzati tutti quanti noi. Io sono in estrema difficoltà a ricordarlo e voglio appunto da parte mia, da parte di tutta quanta la nostra redazione, abbracciare la sua famiglia, abbracciarlo virtualmente, perché è una persona che veramente a livello umano ci è sempre stata vicino ed è sempre stato un piacere poter scambiare parole con lui. Lo ricorderemo eternamente, speriamo che riposi in pace. Un abbraccio, Massimo Satta.
I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon martedì a tutti, sono le 13 e 6 minuti, inizia una nuova puntata di Cose di Calcio. Siete in compagnia come ogni giorno di Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou e Ivi in regia. Siamo qui da lunedì al venerdì, tutti i giorni dalle 13 e alle 15 per parlare di Cose di Calcio, il nostro pane quotidiano. Ciao Antonio.
Ciao Chiara, doverosamente ricordiamo anche noi, ricordo anch'io fondamentalmente, forse sono quello che lo conosceva da più tempo, per la sua grande saggezza, per come ci coccolava, per come ci strigliava. Se n'è andato un amico, un professionista, un esperto, un tifoso di calcio, un tifosissimo della Juventus con cui fino a ieri ho discusso, ho parlato. Chiacchierato, ironizzato sulle cose che funzionavano e non attorno e dentro la nostra squadra. Un grande juventino con uno stile molto simile a quello della nostra squadra, un grande uomo, un padre di famiglia, un nonno, un compagno di una vita, un marito di una vita che all'improvviso ci ha lasciato. Questo ci lascia intendere quanto le persone care che se ne vanno lasciano un vuoto attorno e quindi non è stato facile arrivare in ufficio questa mattina. Voi non l'avete mai visto in onda, ma vi garantisco che parte dei contenuti che abbiamo a volte lanciato passavano anche dai commenti riservati che ci faceva davanti alla macchinetta del caffè. Vorremmo dedicare questa puntata non solo alla sua famiglia, a lui, alla sua grande juventilità, alla sua obiettività e anche a quella sportività che ogni tanto slittava sulla frizione quando si parlava di Inter. Gli potevi parlare di tutto meno che di Inter.
Meno che di Inter.
Lo vorrò ricordare un po' così. Davvero dispiaciuto per lui, per la famiglia, per la nipotina, per chi continuerà a volergli bene. Ciao Massimo, Massimo Satta.
E cose di calcio, e le nostre cose di calcio, la Juventus, le partite, il campionato, la Champions League, di tutto ciò continuiamo a parlare, lo facciamo in vostra compagnia come ogni giorno, nonostante appunto questa notizia brutta che ha colpito tutta la redazione di Radio Bianconera, i colleghi di Sport Review che lavoravano tutti i giorni, lavoravamo un po' tutti quanti,
loro
tutti
più
giorni,
a stretto
gomito
contatto,
a gomito,
quindi...
era una delle tante belle presenze dei corridoi qui di Strada del Portone 61, sì. E così lo ricordiamo e capiamo anche la difficoltà, la commozione anche per noi che andiamo in onda, no? Ci sono delle giornate più particolari di altre, così come abbiamo sentito anche la commozione di Luca Cavallero, abbiamo voluto riproporre all'inizio anche il suo saluto.
Dal più giovane al più vecchio, io sono il più vecchio, quello che conosceva Massimo da più tempo, e davvero poi così all'improvviso, non è stata una malattia, è stato il solito blackout che può colpire purtroppo ciascuno di noi, quindi godiamoci un po' di più la vita, impariamo a gestire meglio le situazioni, noi tutti, i confronti, i dibattiti, soprattutto se parliamo semplicemente di una cosa difficilissima da spiegare a chi la comprende poco, come il mondo del calcio, il mondo pallonaro. Infatti ho sentito anche già molti messaggi, scusate, oggi non sarà facilissimo, ma ci proverò tentando di mettere da parte questa pagina dolorosa.
Intanto ci siete voi comunque a tenerci compagnia con i vostri messaggi, i vostri vocali, il numero è il 340 5425 324, al quale già iniziano ad arrivare i messaggi di entusiasmo, di preoccupazione per la partita di domani sera, che non ho capito ancora qua a casa di quale amico devo andare per vederla.
Tu sei una scroccona,
che ci siamo
quindi...
suddivisi, no? C'è chi ha Sky, chi ha Amazon, chi ha DAZN, chi ha TeamVision, e io quindi in base a
guardate anche per
chi trasmette
ritrovare...
la partita decido domani a casa chi devo andare per vedere
casa
la partita.
Casa mia no, non ti presentare perché io sono allo stadio, primo.
Andiamo a vederla con tua moglie.
Esatto, che immagino la guarderà dall'inizio come te, interessatissima.
La faccio diventare una super tifosa.
Sì. No,
torni a casa che la trovi con le bandiere.
Le finali, noi invitiamo gli amici di mio figlio, le finali, la Champions, verso la fine della competizione, e purtroppo spesso sono tornato e lo trovavo poi piangere con i suoi amichetti, però col barattolo della Nutella finito, quindi dico, non mangiarlo, se sei triste veramente.
No, beh, la Nutella va bene sempre.
Ricordando un po' lo spirito anche di Massimo Satta, questo nostro... professionista che avevamo in casa e con cui condividevamo molte pagine, molti commenti post gara. Lui non faceva la schedina perché si innervosiva già solo a leggere gli avversari della Juventus, soprattutto quest'anno mi diceva che non era ottimista, tanto per ricordare un po', ma lo spirito che lo contraddistingueva era quello che viveva le partite veramente da tifoso, cioè svestiva qualsiasi tipo di vestito professionale. Ma un aneddoto, perché era sempre anche molto ironico lui, forse ho imparato qualcosa anche da lui, a dire il vero. Una delle ultimissime partite, sì, dello scorso campionato, vi racconto questo aneddoto, dove vado a vedere la partita. Mi trovo, io mentre ritiro l'accredito della Juventus allo stadio, adesso con tutta la procedura allungata, Covid, non Covid, pass, non pass, eccetera, è tutto regolare, danno, firmi il decimo foglio per dichiarare che sei tu che ritiri il biglietto, che entrerai allo stadio, che farai la telecronaca, che sei sempre quello e manca sempre qualcosa. Arriva un tifoso che dice: ci sono dei biglietti? Era un po' non del tutto sano, sano nel senso dritto.
Aveva già bevuto?
Era già un po' entrato nel clima partita.
Okay.
Era entrato nel clima partita. No, guardi, non ce ne sono più. Allora io scavalco. Gli ho detto così al biglietto. Allora io scavalco.
E certo,
no, ma non si può.
Cioè il suo fine era guardare la partita.
Detto,
poi
io ve lo dico:
trovo,
o mi fate passare, io volevo comprarlo. O mi fate passare, o io scavalco. Ma no, non si può scavalcare. Ma guarda che io ho scavalcato una vita quando giocavamo ancora al comunale. Sai, quei tifosi molto.
Sì.
Molto
adesso accesi. Forse è un pochino più difficile scavalcare.
Assolutamente, c'era già una pattuglia pronto a prendere. Assomigliava un po' Yves, ma non era Yves.
No, io lavoro allo stadio, quindi non sono io.
Comunque vi dico,
era già in questura, tempo che lo diceva era già in questura.
Fantastico, perché a me non verrebbe neanche da partorirla un'idea del genere. Gli ho detto: guardate, allora io sono costretto a scavalcare, ma non so come si fa, non rischio nulla, perché l'ho fatto tanti anni in passato. Benissimo, andiamo a leggere un po' di notizie, poi parliamo con i nostri ospiti anche di Champions. Intanto mi sa che sta spuntando un 3-5-2. Chiesa avanzato vicino a... Ah, stavo dicendo a Dybala, no, non c'è fin dopo il derby, non c'è fin dopo la sosta. Morata magari qualcosa di più.
Morata abbiamo detto lo vediamo dopo Halloween.
Ma non 40, diciamo 30, io dico 30. Ma
io
ripeto,
faccio Halloween, cifra tonda.
Tu fai
Halloween.
Va
a festeggiare, si veste da scheletrino e poi torna a giocare. Partiamo dalla Super League, la UEFA contrattacca.
Torna d'attualità, di forte attualità dopo la lettera del presidente Agnelli ieri sera mandata a tutti gli azionisti del club, e sicuramente ha fatto scattare questa contromossa.
La UEFA contrattacca, faremo ricorso. Juve, Real e Barça sempre pronte al dialogo. Dopo la retromarcia che ha annullato i procedimenti a carico di Juventus, Real Madrid e Barcellona, la UEFA ribadisce le sue dure posizioni alla Super League, ricusa il giudice e annuncia il ricorso alla Corte Provinciale di Madrid, dove si appella contro le ordinanze del Tribunale Commerciale. Mentre i club continuano a offrire il dialogo e la FIFA incombe con il Mondiale ogni due anni.
La strada è tracciata, ho sentito anche dei messaggi, saluto, ringrazio, come vedete, mettiamo tutti i contenuti, non li stiamo a selezionare, ne arrivano talmente tanti, ci permettiamo di ruotare un po' i personaggi, e qui ringrazio pubblicamente davvero i nostri tecnici a cui devo un grazie tutti i giorni, perché anche con un po' di creatività, alcune con delle musiche molto soft.
Io pago.
Dillo al tuo editore che paghi. Devi lavorare. Come ti chiami tu? Sei nuovo in questa radio? No, salutiamo il bravissimo Yves. E dicevo, quindi ruotiamo i messaggi, diamo spazio a chi la pensa bianco, a chi la pensa nero, a chi non è d'accordo, e questo è lo spirito di questa emittente. Però certamente il tema tiene banco. La strada è tracciata, ritengo io, quindi non so darvi una risposta come andrà a finire, chi dovrà decidere o meno. La disponibilità al dialogo è fondamentale. Mi permetto di dire che le ragioni non ce l'ha mai in tasca nessuno, né chi commenta, né chi propone, né chi contropropone qualche altra alternativa. È passato tanto tempo, il calcio anche cambia, forse c'è bisogno di cambiare anche qualche regola o la struttura organizzativa di chi gestisce il mondo calcio. Non ci può essere, come diceva un'ascoltatrice, un ente e il monopolio in un ente, però è anche vero che se sei più bravo di altri puoi fare delle cose e altri non hanno la possibilità di farlo. Diciamo che all'UEFA sono iscritte la stragrande maggioranza di club che magari sono vincolate, cioè mi chiedo, pongo il quesito, quelle che erano abbinate alla Super League, che poi sono uscite, le inglesi, tanto per intenderci, e che rientrano, secondo voi non hanno un vincolo, non hanno un blocco, non hanno avuto degli incentivi per rientrare? Quindi diciamo che nel breve non ha vita, non è vita natural durante. Dico che, a mio avviso, il percorso è tracciato, che bisogna andare assolutamente verso una competizione più brillante, arricchita da match più importanti, che non possono però non tener conto della meritocrazia, che è stata tralasciata erroneamente nelle tempistiche di comunicazione e altro, perché capite che le difficoltà della Juventus di quest'anno e magari di aver rischiato l'anno scorso di non entrare in Champions potrebbe capitare a qualche altro club. Il bello e il brutto del calcio per chi tifa una o quell'altra squadra, bisogna mettere dei vincoli ben precisi di fair play finanziario, che le regole vengano rispettate da tutti, che non ci siano figli e figliastri, e certamente che ci sia la meritocrazia. Se uno arriva decimo, nono, ottavo, settimo, non so qual è la regola, non può partecipare con l'elite del calcio mondiale. Non deve essere tutt'altra cosa, perché il calcio è di tutti, fondamentalmente di voi tifosi, che non potete usufruire neanche di un servizio non all'altezza per vedere le partite o acquistare 10.000 abbonamenti per vedere una, tre, più cinque, più otto partite di qua e di là. Più rispetto per i tifosi, e trovate il consenso anche di Radio Bianconera.
Sono le 13.17, diamo il benvenuto a Malu Pasincatu. Ciao Malu!
Buongiorno Chiara, buongiorno Antonio, a tutti i radioascoltatori.
Caro Malu, qui devi spiegarci la tua assenza in video quest'oggi, perché ieri sera eri ad una cena, questa cena è terminata,
non
questa
indagare,
cena di lavoro,
è introvabile,
questa cena
Malu.
Di lavoro, ci puoi raccontare con chi ti sei interfacciato?
si è parlato di Super League, il tema è caldo anche a tavola mentre si cena con gli operatori di mercato?
Si è parlato di tante cose top secret, dunque quando sarà il momento sarà tutto svelato. Sai che quando sono delle trattative non bisogna mai sbottonarsi prima, che poi non si sa come vanno a finire. Per quanto riguarda la Super League, io, come detto, un discorso che dal 2024 in poi succederà, perché alla fine le grandi squadre hanno interessi esclusivamente economici, ma di far cambiare il prodotto secondo quelli che sono i loro standard. In qualche modo, se vogliamo o no, chi vuole, chi non vuole, se la faranno digerire, come spesso succede tante volte quando ci sono dei cambi, in cui all'inizio, Antonio, noi siamo di una generazione che all'inizio, quando la Champions è diventata che anche la quarta in classifica partecipava alla Champions, i più nostalgici non erano affatto contenti, perché in Champions League, in Coppa dei Campioni, deve andare chi ha vinto il campionato, non chi arriva quarto. Però poi, quando è passata quella formula, oggi siamo abituati. Dunque, come tutte le grandi sfide oppure i grandi cambiamenti, poi ci si farà l'abitudine e non se ne parlerà più.
Ma Lupo Azzicato, il nostro direttore sportivo qui su Radio Bianconera, l'unica che ascolta davvero tutti senza censura, ma fondamentalmente radio ufficiale dei tifosi bianconeri. Ma certamente per parlare di bianconero bisogna capire anche le problematiche viste dall'ottica delle avversarie dei bianconeri. Ma Lu, ti chiedo, le componenti del calcio, non parliamo di noi che commentiamo il calcio, le componenti del calcio, gli allenatori, gli ex calciatori, i presidenti di oggi e quelli che verranno domani, i direttori sportivi, hanno la stessa idea sulla Superlega? È l'unica strada percorribile?
Io non, ognuno, quando ci sono questi cambiamenti, ognuno ha la propria idea. Dunque c'è chi dice che è bene, c'è chi dice che è male. Io dico soltanto che se si farà e poi diventa un bene per tutti, ben venga. Se invece, come già qualcuno dice, che sarà solo per una certa elite, per altre, visto che è come andare in discoteca, che magari non conosci, in quel locale non ti fanno entrare perché non c'è il tavolo, non lo so, guarda, è una situazione anche per me difficile da spiegare, perché ci sono due argomenti distinti. Uno, il merito sportivo, che deve essere secondo me la prima cosa, poi dall'altra parte c'è il merito economico del blasone, di quello che tu riesci a portare col tuo brand, col tuo nome, come sponsor, come interesse. Dunque torniamo sempre lì, c'è l'interesse sportivo che a volte non sempre collima con l'interesse economico.
Certo, volevo andare sulla notizia del giorno, la stanno riproponendo anche adesso, un'ultima ora, ammenda di 10.000 euro per Nicolò Zaniolo per il gesto di sfida e volgare verso gli spalti. Mi spieghi, da direttore sportivo, fosse capitato a un tuo giocatore, come bisognerebbe comportarsi, come avrebbe dovuto comportarsi il giocatore? Perché si parla tanto alla vigilia sui media, non dico quelli della Lazio contro quelli della Roma, in generale? Cioè, la regola punisce anche con la squalifica un gesto volgare del genere, per atteggiamento antisportivo, quello che è. Perché poi si passa invece ad una semplice ammenda? Vorrei capirlo per non trovarmi nella stessa situazione un giorno che capitasse ad un altro giocatore. Cioè, mi sembra esplicito il gestaccio volgare, incivile anche, di un professionista che sa che riceverà, purtroppo, in un paese sottoculturato sportivamente, determinati attacchi. E perché poi, da un rischio elevato di essere squalificato, arriva invece solo un'ammenda? Anche queste cose, guarda, bisognerebbe metterle a posto.
Io sono la direttore, ti dico che un'ammenda al mio giocatore è un richiamo, con tanto di ammenda anche economica lo farei, perché comunque i giocatori, anche di momento, diciamo, di stare antagonistica, devono dare sempre un esempio decoroso. Ecco, dunque si può capire la transagonistica, ma ci sono tanti modi. Il modo più bello è quello di andare via dal campo. Capita qualche giocatore che finisce la partita, non saluta manco gli avversari sbagliando, ma almeno va nello spogliatoio.
Almeno il silenzio è d'oro a volte.
Sì, in questo caso sicuramente bisogna capire chi legifera, se qualche volta lo impongono come squalifica da campo o se si fermano a un'ammenda.
Ma squalifica?
Una squalifica.
Ah, ecco, perché la squalifica comunque è più pesante sia per il calciatore che per la squadra.
Io sarei per la squalifica e con tanto di multa al mio giocatore.
E abbiamo trattato anche questo tema. Noi apriremo un po' con Malù a tutto campo, dialogando sui temi in primo piano, anche gli argomenti ripresi da uno dei nostri siti di riferimento come tuttomercatoweb.com. Quindi Lazio-Roma, niente squalifica per Zaniolo, ammenda di 10.000 euro. Ecco il comunicato della Procura federale. Tra l'altro tutto quello che è capitato è stato annotato da un rappresentante della Procura federale. Quindi mi auguro che sia stato scritto tutto e che il procedimento sia stato applicato alla lettera. Si è parlato invece con Mancini, premiato ieri, caro il tecnico, caro Malù Pasincato, qui su Radio Bianconera, di Tonali. Visto che il tema è Tonali, Tonali farebbe comodo anche alla nazionale dei grandi, mentre invece Mancini dice serve anche all'Under 21. E poi sulla corsa scudetto, sempre Mancini dice tra le 6 o 7 candidate ci vedo anche la Juventus capace a rientrare nel giro. È tutto possibile nel calcio?
Tutto è possibile. Io, allora, per quanto riguarda Tonali, quest'anno sicuramente in questo inizio di stagione è uno dei protagonisti in assoluto del Milan, che sta facendo molto bene. Sicuramente Mancini lo tiene d'occhio per la Nazionale A, però cioè, secondo me lo vuole responsabilizzare di più, volendolo vedere con più continuità. Se da qui a gennaio farà delle ottime prestazioni, la Nazionale A sarà sicuramente convocato. E dunque ha detto una cosa secondo me giusta, normale, però Tonali sta facendo molto bene, anzi è una sorpresa in questo momento. Nessuno si aspettava, dopo la stagione non positiva, di essere comunque un protagonista.
Certo.
Per quanto riguarda il discorso
scudetto,
scudetto sono d'accordo con lui. Finché la matematica non condanna la Juve, è l'unica squadra che tu devi tenere più delle altre, proprio perché nel suo DNA, nella sua abitudine a lottare per questo traguardo, la porta sempre a non mollare, a essere sempre lì. E anche questi punti, magari non convincendo totalmente sul piano del gioco, che cominciano ad arrivare, sono un viatico per dire che la Juventus secondo me sarà in corsa fino alla fine, anche se dovrà ridurre al meno possibile i propri errori, perché ne sta combinando. Su una squadra di livello della Juve non può tutte le partite contro chiunque prendere sempre gol.
Senti, un tuo commento anche su DAZN. Noi non vogliamo naturalmente battibeccare con chi dovrebbe a questo punto aver risolto tutti i problemi tecnici e garantire un servizio ottimale per i suoi clienti. Nella giornata di ieri la Lega Calcio ha inviato una lettera dai toni molto duri nei confronti di DAZN. Che idea ti sei fatto? Cioè, è stato un po' affrettato il passaggio di tecnologia, diciamo così? È stato quella un po' l'incertezza che avrebbe dovuto evitare proprio chi ha espresso in un bando le caratteristiche che bisognava avere per trasmettere le partite? Io sento molto dissapore, molte critiche da parte degli utenti che pagano mese e mese, ma che le partite le guardano un po' sì, un po' no.
Ma guarda, io è una diatriba che forse è la prima volta che ci troviamo in una situazione così in Italia, no? Cioè, un broadcaster comunque che acquisisce i diritti e poi non riesce a dare un servizio top. Io, sentendo un po' i miei amici che mi dicono se tu acquisisci un qualcosa di che ha un bene, che ha un valore importante, devi anche saperlo mantenere, comunque devi sapere comunque
da subito
gestirlo
da subito. Non
perché
tra 10 giornate.
Non basta che tu hai avuto soldi e ti sei permesso è come, faccio un esempio banale, magari tu ti compri una mega villa e poi non hai soldi per pagare il giardiniere. Uno sembra che è l'assurdità, cioè tu la cosa più importante, che è quello di pagare per avere i diritti, l'hai fatto, e poi dopo diciamo il resto, quello che è la cosa che dovrebbe essere più semplice, diventa la cosa più difficile. È un controsenso, speriamo che si risolva la cosa, perché comunque per un'azienda che ha pagato e per gli utenti che pagano mese a mese, spero per tutti quanti che si trovi la giusta, il giusto equilibrio, che le cose e tornino a posto, perché sappiamo in Italia se uno non vede una trasmissione o non vede qualcosa, magari sbagliando non vede il telegiornale, però quando toglie la partita all'italiano medio è come togliergli un pezzo della propria vita. Dunque è una cosa che si sente, e il malcontento nasce proprio da questo.
Un giudizio sulla Champions tra stasera e domani, le quattro italiane. Chi affronta la squadra di quarta fascia, ma dice come l'Atalanta, attenzione, non ci sono squadre da quarta fascia, e mi trovano d'accordo. La Juve, che senza Dybala e Morata, che forse accorciano i tempi del loro recupero, affronta una delle candidate ancora, la neo campione Chelsea, e poi alla prova verità Milan e Inter. Velocemente, Malou, in un minuto.
Partite difficili per tutti, dunque non c'è, tutti quanti hanno un grado di difficoltà alto. La Juventus affronta i campioni in carica con un Lukaku che sentirà aria di derby, il Milan affronta l'Atletico Madrid dopo 7 anni, dunque ci sarà anche la pressione un po' di San Siro, dopo 7 anni tornare in una coppa che ha visto il Milan e alla quale italiana più protagonista in questa competizione. L'Atalanta affronta lo Young Boys, che è prima in classifica, ha battuto lo United, dunque verrà a Bergamo per giocarsi la partita ad armi pari, e lo Shakhtar di De Zerbi, l'allenatore italiano che affronta Inzaghi, due allenatori che si conoscono bene, e dunque partite tutte quante difficili.
Perfetto, Malou, ricordando Morata, possibile rientro, la Juve spera di poterlo riavere contro l'Inter il 24 ottobre, una settimana prima, Dybala invece nel match dopo la pausa per la nazionale contro la Roma.
Ciao Malou, grazie per essere stato con noi.
Ciao. Ciao.
Malou Pasincatu, il nostro direttore sportivo, nostro nel senso che a nostro uso e consumo, cioè quando noi abbiamo bisogno
di un giocatore lui ce lo compra.
È vero, non abbiamo parlato della partita di cui lui
ha fatto un eurogol.
Lui era il fornitore.
Koulibaly lo chiamavamo.
Koulibaly. Dall'altro, lui è stato il fornitore ufficiale delle vostre divise, quelle magliette belle, comode,
orange, larghe per respirare meglio.
Eravate la nazionale olandese di Corso Agnelli, sì, qui a Torino.
sembravamo un torneo di vela. Quando partivamo si alzavano le vele, ci chiamavano Azzurra 82 o qualcosa del genere.
Continuate a scriverci 340-5425-324.
Dai.
Cose di calcio.
Le 13.34, ben ritrovati in Cose di calcio.
Capito? È brutto sentirlo così. O Papà Nicolao o niente.
Certo.
No, parlavamo un po' degli schiamazzi, delle urla.
Parlavamo dei comportamenti
dei cori,
o dei tifosi o dei calciatori, ripartendo dal caso Zaniolo.
Contro
che
la
io...
Juve o a favore della Juve. Cioè, chi li fa non ci interessa in questo momento. Però un gesto plateale di un giocatore della Roma, fosse capitato a un nostro giocatore diremmo la stessa cosa.
Certo.
Questo ce lo riconoscerete sempre. Mi lascia perplesso, dico, se non abbiamo coraggio a squalificare un giocatore, gli diamo una multa che per loro è un caffè, poi non lo paga neanche il giocatore. Dicevamo queste cose, e oltretutto partivano da Chiara Papanicolaou, quindi sarebbe una procuratrice federale severissima.
No, ma
la
io
Papanicolaou.
Non conosco
Mettiamola
gli estremi,
a bordo campo.
Non conosco gli estremi, non ho gli strumenti
però
per,
di civiltà,
per poter giudicare un gesto di questo genere e che tipo di punizione gli deve essere, di ammenda gli deve essere comminata. Io
se c'è scritto sul regolamento,
sarò
tu dici, applicate
però regolamento. Mi viene da dire che di fronte a un gesto del genere la squalifica ci stava tutta, creando davvero il danno al giocatore, creando il danno anche alla squadra, alla società.
Ci perché, penserà
perché
la squadra poi, esatto.
Sì, per carità, perché quello dovrebbe essere, così come parlavamo invece dei vari sfottò da curva, da stadio, ce ne sono alcuni che possono essere divertenti, ci mancherebbe altro, perché non è che uno si aspetti che lo stadio sia un salotto bohemien, ma ce ne sono altri, come l'insulto che viene rivolto al portiere della squadra avversaria ogni volta che rilancia il pallone, che
certo.
Vergognoso. Io ieri l'ho sentito perché ho visto per caso la fine della partita tra Venezia e Toro, e proprio cioè risuonava così forte ogni volta che il portiere del Toro rilanciava la palla
ma anche l'altro portiere,
sì,
cioè
no,
capito
no, adesso in quel caso
quelli della Juve con
Audero, del Venezia,
certo.
Chiaramente perché non c'erano i tifosi del Toro o ce n'erano pochi, però dico di qualunque squadra, ma perché? Ma cosa c'è di bello, di divertente nell'insultare il portiere che rilancia la palla in gioco? Una cosa quelle cose che
tante cose che non ti spieghi, davvero. Vabbè. Gruppo B, questa sera Milan Atletico Madrid alle ore 21, Milan ultimo con 0 punti, Liverpool a 3 e poi a pari merito Porto e Atletico Madrid. Ma ci godremo anche l'esordio dell'Inter questa sera, lo sto dicendo perché sarò 7 gold, quindi sarò lì un po' a gufare, a fare il gufetto in silenzio.
Insieme a chi è che ci scrive?
Ci scrivono?
Forza Shakhtar, Atletico Madrid, fate piangere le milanesi. Luca.
Inter, Shakhtar Donetsk.
Forza De Zerbi, Inter, quindi.
De Zerbi.
Il croccantissimo De Zerbi.
Vedi, io volevo portarti proprio lì. Quindi quello che prenderà il posto tra qualche anno nel tuo cuore, nella tua cameretta, che non ti è ancora arrivata.
Esatto.
Che lei ha comprato una cameretta che era bambina, non gli è ancora arrivata.
No, me l'hanno ancora montata.
Esatto. E metterà il poster.
Ho ancora il poster dei Take That e quello di De Zerbi da...
No, di Klopp. Poi quando invecchierà un po'.
Klopp.
Metteremo quello di De Zerbi, conoscendola. E poi, ricordando invece, andiamo velocemente al girone H della Juventus. Ricordo gli appuntamenti. Zenit Malmö, domani alle 18.45. Juventus-Chelsea alle 21. Noi ci saremo prima, durante e dopo con il nostro colpone di tacco. Perché colpo di tacco è solo la partita, prima e dopo. Colpo di tacco avrà il suo pre e il suo post partita.
Sentiamo i vocali anche.
Dottore, c'è una cosa che mi fa sorridere tantissimo, che ci accorgiamo, anzi vi accorgete, detti i lavori e sì, più in generale, non solo del calcio, che l'Italia è un paese sottoculturato solo quando si parla di calcio. L'Italia è un paese sottoculturato, perciò si riversa soprattutto nel mondo del calcio.
È una riflessione, certo, noi ci limitiamo, adesso non facciamo qui, non facciamo dei monologhi, non
di
apriamo
sociologia.
Tutti i
temi. No, si sa che negli stadi, ma già anticamente, voglio dire, già nelle arene degli antichi romani, nello stadio, nell'arena si riversa,
esatto,
la frustrazione, quello che accumuli durante la settimana, la vita, e quindi trovi una valvola di sfogo in quello. Questo, voglio dire, è una cosa vecchia come il cucco, però non da giustificare tutto. Cioè.
Brava Chiara. E poi noi proviamo qui, ce lo impone anche il nostro libro deontologico, no? Il nostro codice deontologico, di provare a lanciare dei messaggi un attimo superiori, cioè educativi, costruttivi. Cioè, a me non verrebbe mai in mente, e non è che sia stato fortunatissimo nella vita e mi sono trovato tra le sponde del Nilo, no? Figlio di un faraone, ci mancherebbe. Tutto quello che ho ottenuto, ho provato a farlo con lo spirito del sacrificio che mi ha insegnato la mia famiglia, però non mi verrebbe mai in mente di andare allo stadio per tirare una manganellata sul vetro del pullman degli avversari che arrivano, di aspettarli delle ore sotto la pioggia per gridargli di tutto alla mamma di un giocatore che c'è sopra quel pullman, di andare allo stadio per gridare giallo, verde, rosso, nero a un giocatore avversario. Prova a guardare se quel portiere lì, quell'attaccante lì potrebbe interessare la mia squadra, diciamo. Vorrei che capitasse la stessa cosa nei nostri confronti, quindi proviamo semplicemente a dire, cancelliamo delle brutte abitudini. Ma il problema, sapete qual è? E quindi mi trovo a rettificare un po' quello che hai detto, che se vado a rivedere chi ha lanciato la pietra contro il pullman del Toro della Juve in un derby, era un dirigente di un'azienda. Cioè, quello che col figlio si trova ad aspettare il pullman, sta mangiando il panino. Io se fossi con mio figlio e passasse anche l'Inter, o qualcosa di peggio,
certo,
sportivamente dell'Inter, ma mi girerei dall'altra parte e mi gusterei meglio, no, il panino che ho tra le mani. E non darei un esempio a mio figlio di potergli gridare tutto quello che vuole perché quel pullman lì. Perché poi non gli posso giustificare la stessa... non gli potrei spiegare quello che capita al pullman della Juventus. E molto spesso ero sul pullman della Juventus a Napoli, a Catania, ovunque. Ci sono delle piazze dove ti guardano in silenzio e se ne fregano del passaggio del pullman della Juve, e dove invece sembra che passi un detenuto politico prima della sedia elettrica. Anche no. Quindi è un paese sottoculturato non solo sportivamente, però devo capire perché quelli che il cervello ce l'hanno non lo usano neanche bene. Era questo il messaggio.
Ci scrive Walter: domani finalmente ritorniamo all'Allianz Stadium per la Champions Juve-Chelsea.
Da dove arriva,
certo,
Walter?
Che Allegri,
Brenta.
Da Brenta Bianconera.
Lo saluto, lo conosco Walter.
Certo che Allegri sul 3-1 con Dybala infortunato, Morata doveva toglierlo senza pensarci troppo. Con Morata e Chiesa davanti sarebbe stato meglio domani. Speriamo si abitui presto ad azzeccare i cambi.
Walter, su questo aspetto però ti chiedo, perché? Cioè, se io sono convinto, se mi mettono a disposizione un giocatore, allora a questo punto poteva ipotizzare che Dybala fosse a rischio? 20 minuti? Si è fatto male, casualità, sfortuna, sfiga, chiamatela come si dice in Veneto? Se sfiga?
Se sfortuna?
Sfortuna?
Lo chiediamo ad Andrea Bosco tra poco.
Glielo chiediamo fra un po' al nostro inviato da Venezia.
Veneziano.
Esatto. Uno, Morata ha dato qualche segnale, però non è che ne puoi togliere due. Allora forse non metti neanche Ken, perché magari poi con il Chelsea si fa male già con... Cioè, se si ragiona così, è finita. Devi avere... devi sapere che la squadra sta bene, sta benino, e che i rischi sono dietro l'angolo, sempre e comunque. Sui cambi io... avrei qualcosa da ridire quando capita qualcosa dal punto di vista tecnico, cioè hai sbagliato, hai tolto un esterno, hai messo Chiellini e hai preso lo stesso gol, magari, non critico questo. O altre volte, sugli infortuni, dico che la casualità, la sfortuna ci vede sempre bene.
Domani Chiellini in Lukaku, eh?
Domani per forza Chiellini e Lukaku, anche perché si sono già sentiti.
Chelsea.
Ci sei, vero? Cioè Lukaku ha chiamato,
certo.
Ci sei, perché devo mettere i rinforzi ai parastinchi. E Chiellini ha detto: metti anche il caschetto domani, perché non mi posso permettere distrazioni, e viceversa. È sempre una bella sfida, ma soprattutto l'abbiamo vista con l'Inter tra i due, o col Belgio in nazionale.
Però sono sempre delle belle sfide quelle tra Chiellini e Lukaku.
Cioè, dure, sì. Maschie, ma rispettose. Cioè,
sì.
Ognuno poi reclama all'indirizzo dell'arbitro, si rialza, non dico che va a ringraziare l'avversario, ma c'è rispetto. Ecco, il calcio dovrebbe essere questo. Il calcio dovrebbe essere questo in tutte le sfide e dentro le sfide di ogni sfida.
Il problema del rinvio del portiere è il significato o il termine usato? Beh, il significato. Cioè, se venisse gridato feci.
Feci tanto
remoto.
Anni fa.
Sarebbe perdonabile o comunque condannabile, certo, è uguale.
No,
cioè,
ma infatti,
a parte che nessuno lo direbbe, è il concetto.
Cioè fischia quando sbaglia, scivola, ironizza. Cioè, vabbè, ma è proprio un cavillo,
certo.
Stavamo ragionando anche del nulla, ci mancherebbe.
Avete toccato un tasto dolente, Serie A, Champions, in parte su DAZN, alcune partite su Sky, altre su Amazon, 3 o 4 abbonamenti, se questa non è mafia del potere occulto... Ovvero la UEFA, che cos'è? E noi poveri sudditi, per avere qualche ora di svago, ci tocca pagare.
No,
pagare,
attenzione,
e
attenzione,
io pago.
Attenzione, attenzione,
Alessandro.
Attenzione, attenzione. I diritti chi li ha? Chi firma la delega a UEFA, a Lega, a venderlo al miglior offerente di qua di là? Cioè, ragazzi, non giriamoci attorno. Non c'è Juve, non c'è Barcellona, non c'è UEFA, non c'è Ceferi, non c'è Agnelli che non fiuti dove c'è soldo. Quindi adesso la mucca è stata spremuta fino all'inverosimile e ci si comincia a lamentare. Intanto, da una parte, chi propone anche qualcosa di rivedibile, correggibile e migliorabile, ci mancherebbe. Dall'altra, chi ha ancora vantaggi a restare in una certa cerchia. Diciamolo chiaramente. Perché se finisse così la partita, la diatribla, avremo l'UEFA che dice: questi sono iscritti da noi, non è monopolio. Gli altri, organizzatevi un vostro torneo. Poi certo che incomincerà a diventare, no? Ti offro per venire da me, gioca con me. E va bene, io vengo a giocare perché c'è Juve, Atletico, cioè Juve, Real e Barcellona. Però capisci, devi sempre promettere. E nel calcio, purtroppo, cosa devi promettere? Prometti comprando, pagando, offrendo. E diventeranno due tornei, a meno che, giustamente, ci si trovi, si dialoghi e si trovi sempre uniformità per affrontare un torneo in un certo modo, con determinate regole prefissate prima, con meritocrazia inclusa.
Adesso però zitti tutti, perché ascoltiamo Andrea Bosco.
Detto tra noi.
Detto tra noi.
L'editoriale di Andrea Bosco, senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Detto tra noi. Senza Dybala e Morata sarà dura cercare di mordere il Chelsea e subito dopo il Torino. Detto tra noi, servirà che qualcuno tra i centrocampisti si dia una mossa in zona gol. Locatelli però fa ben sperare. Detto tra noi, sarà la grande occasione per Chini di sbocciare e di Chiesa per consacrarsi. Sarà dura, ma provarci è doveroso. Crederci, nonostante la ragione suggerisca che il verdetto contro gli inglesi potrebbe essere scritto. Detto tra noi, la Corte d'Appello di Lyon ha rimosso le sanzioni contro Barça, Juventus e Real per la vicenda Superlega. Čeferin, chi era costui? Ma è in arrivo un nuovo capitolo. La Consob ha aperto un'ispezione sulle plusvalenze Juve. A rivelarlo è stata la stessa Juve, ma qualcuno ha pensato di zuppare il biscotto come fosse uno scoop. A proposito di scoop, l'avvocato Chiacchio, che notoriamente tifa per il Dobbiaco, ha ipotizzato che la Juve potrebbe accettare un rinvio della gara del 6 gennaio perché Guagliò Osimè sarà impegnato nella Coppa d'Africa. Chiacchio è un simpatico signore che le butta lì. Io sono un antipatico signore che ne appiene le scatole dei bravi mandati avanti da El Supremo e che, su DAZN e Sky, ne ha dette di irreali. Detto tra noi, se la Juve si farà ancora intortare da De Laurentiis, io mi silenzierò. Detto tra noi, la mia Juve esiste ancora? E non parlo dei risultati, quelli vanno e vengono, parlo dei silenzi. Ultimo sul calendario, giochi il mercoledì in Champions e poi alle 18 il derby. Altri che giocano oggi si esibiranno in campionato la domenica e non dici niente? Già, niente. Qualcuno ti starà mica tenendo per gli Zebedei?
Detto tra noi.
Detto tra noi.
L'editoriale di Andrea Bosco senza peli sulla lingua tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Ciao Andrea, benvenuto.
Benvenuti a voi. Cioè, buongiorno a voi e buongiorno.
No, no, senti, no, io ho una richiesta da fare,
scusami,
subito al nostro Andrea Bosco.
No, io.
No, no,
prima.
Sono il direttore, no, prima io. Bim bum bam. Bim bum bam. Ho vinto io.
Io. Andrea, quando parlavi di Zebedei non intendevi quelli di Zaniolo, vero?
No, no, intendevo i miei, no, quelli della Juve.
Vabbè, adesso non. Qui cosa dobbiamo prendere? Il goniometro per capire di cosa stiamo parlando. Andrea, ti pregherei le prossime volte, mandami prima, ma non per nessuna correzione, non ce n'è bisogno. Poi da parte mia ci mancherebbe il tuo editoriale, perché ci sono tanti di quegli spunti che mentre ce lo annunci in diretta.
Se andiamo veloci,
vai. Io partirei e la Juve non dice nulla. Lì mi è piaciuto quel passaggio.
La Juve non dice nulla. La Juve gioca mercoledì e poi gioca il sabato alle 18 e non dice nulla. Ci sono altri che giocano oggi e giocano la domenica. Guardate il calendario. Ma come mai possibile? Come è mai possibile che questi stiano sempre in silenzio?
Eh già, anche perché, voglio dire, il Toro ha giocato ieri, quindi avrebbe potuto tranquillamente, non penso che abbia altri impegni, poi la settimana successiva avrebbero potuto, esatto, giocare di domenica, esatto, certo.
Tra l'altro pure alle 18, neanche alla
sì,
sera.
Appunto, qualche oretta, lì per motivi di ordine pubblico, lo sai che poi c'è il motivo ordine pubblico, motivo qua, motivo là, però bisogna
Antonio, basta.
Basta. Perché la Juve non si fa sentire? Perché la Juve gli è già capitata la partita col Napoli in cui è entrata in campo con metà squadra?
La Juve non è più la Juve. Io non parlo dei risultati. La Juve non è più la Juve. Non ce ne stiamo accorgendo. La Juve non è più la Juve. Da qualche anno la Juve non è più la Juve. Non ha più quella capacità, virgolette, politica di farsi quantomeno ascoltare. Altrimenti certe cose non accadrebbero.
Ecco. Non è che è troppo distratta da qualcos'altro di importante, ci mancherebbe, come la Superlega.
Loro, se sono distratti, è meglio che rientrino nelle cose normali, quelle che interessano soprattutto a loro, o quantomeno dovrebbero interessare a loro.
La Super League prima di tutto, prima ancora dei risultati del campo, prima ancora di...
Allora, la Superlega, io ho un'idea, o trovano un accordo, oppure è chiaro che finiranno in tribunale. Perché adesso le sanzioni sono state tolte, quindi partiamoci chiaro, non è che a Lyon gli hanno fatto un favore, hanno fatto solo i para eccetera, dicendo ma per noi siete ancora dentro, quindi che problema c'è? Vogliono organizzarsi un torneo per conto loro, lo facciano,
esatto.
Il problema è, ma quegli altri che si sono genuflessi, a Ceferin tempo fa, subito dopo, quelli che se ne sono andati nottetempo come dei ladri, no? Dopo aver firmato gli accordi, quelli là che posizioni hanno? Perché a me risulta che abbiano firmato un accordo Superlega, e se se ne vanno devono pagare l'ira di Dio di danni, di risarcimenti, eh. Quindi è evidente che dovranno trovare una mediazione tra quelli che vogliono la Superlega e Ceferin.
Andrea, io annuso che qui qualcuno bleffi, cioè non può essere che sono vincolati di là, non parlo di loro in generale, nel gioco dei quattro cantoni, poi se ne escono e rientrano in UEFA e firmeranno anche lì degli accordi, perché se no torni, se no non ti toglie le penali.
Guarda,
cioè mi sembra che qui
non si tratta di bluff. Io avevo un compagno di ginnasio, era nato a Tripoli, ma era italiano, però, che aveva un'abilità mostruosa con le carte da poker, vinceva sempre. E quando gli chiedevi, ma come fai a vincere sempre? Lui gli rispondeva, a baro.
Perché la regola principale del poker, poi stringi è quella, tutto sommato.
È quello di barare un po' di più degli altri.
Allora, illegalmente bari, legalmente bleffi, quello è un'abilità, insomma.
Torniamo a Juve-Chelsea, la buona notizia, non l'abbiamo ancora data, è...
Pensavo che volessi tornare sull'avvocato Chiacchio.
E ci arrivo.
Spende per conto terzi, perché mica è Chiacchio, no?
No, cioè, sai perché non te l'ho chiesto? Perché avevo paura di dimenticare qualche vocale.
Sì, effettivamente.
Nel citarlo.
È uno di quei nomi che vengono fatti ripetere agli studenti quando studiano dizione, articolazione, tre tigri contro tre tigri.
Dai, Chiacchio. Parlami dell'avvocato, dell'illustre avvocato Chiacchio. Di cui sopra.
Allora, avvocato Chiacchio, noto tifoso del Dobbiaco. Chiacchio tifa il Dobbiaco notoriamente, che è stato mandato avanti da De Laurentiis a sondare il terreno. C'è la Coppa d'Africa, Osimè sta in Africa il 6 di gennaio, e quindi rinvio, perché ho letto, virgolette, la Juve che è così sempre attenta e signorile alle regole, eccetera, probabilmente non direbbe di no. Eccetera, cornuti e ammazziati, sempre. Voglio vedere se dicono... Guarda,
cosa facciamo? Cosa fa l'avvocato Bosco se la Juve accettasse? No, la Juve ha giocato la gara d'andata senza mezza squadra, spero proprio di no.
Al massimo sono un professore, avrei dovuto esercitare.
No, lo so benissimo, ti dicevo avvocato nelle nostre cause.
Ho deciso di fare questo mestiere che, come noto, è sempre meglio che lavorare.
Mio nonno mi continua a dire che lavoro fai.
Almeno così dicevo, un grande di questo mestiere. Cosa faccio? Me ne starò in silenzio, cioè riduco la mia percentuale di presenza scritta, ma anche ora per protesta.
Io protesto.
Se la Juve fa così, i casi sono due: o divento una furia contro la Juventus e potrei diventare sgradevole, e non mi sembra il caso, in fondo è la società per la quale faccio il tifo da quando avevo 6 anni, quindi mi sembrerebbe, però questa roba sarebbe insopportabile, insomma.
Sono d'accordo, io ti preferirei nella prima versione.
I vertici dalla Coppa America, considerato quello che è successo l'anno scorso con la famosa ASL, eccetera. Dai, basta.
Io ti preferirei nella prima versione, non acido nei confronti della nostra società, per cui siamo tutti avvocati a volte, ma con cognizione di causa, perché i tifosi hanno bisogno, Antonio, del tuo editoriale. Scusa, non possiamo fare a meno del tuo editoriale, perché la Juve poi non si difenderà col Napoli. Intanto spero che non si avveri quello che abbiamo appena preannunciato e letto. E farebbe bene, da stimolo, da buon cronista, quale sei stato, sei e rimarrai.
Scusa Antonio, sì. Un segnale a mio avviso bisogna darlo, bisogna dire alla Juventus che chi osserva, tifosi, osservatori, giornalisti, eccetera, anche neutrali, ne hanno piene le scatole di questi silenzi, perché poi questo silenzio eventualmente si sommerebbe ai silenzi di Agnelli, cioè parla solo a lei. Ma gli altri dove sono?
No, però daresti ragione poi all'avvocato quello lì di cui sopra.
Chiacchio?
Sì, direbbe anche lo stile di Andrea Bosco, silente in questo periodo. No, non dargli la vinta, ti prego. Riflettici.
Ma no, ma io su Chiacchio direi, io informo, io lo so chi è Chiacchio, non è che non lo sappia.
Senti, Gravina,
non è che sto dicendo che è una cattiva persona.
No, assolutamente.
Sto dicendo che so chi è Chiacchio, perché faccio il giornalista, quindi mi informo.
Senti, non mi hai parlato di Gravina, che ha detto io non vedo, cioè quelli che parlano solo, magari chissà chi si riferiva, non capiscono che io voglio riformare il calcio a 360 gradi. Chi si limita a dire la riforma dei campionati si limita all'erba che ha davanti alla propria cascina.
Allora, è possibile, ieri, però lui dovrebbe spiegarci cosa significa 360 gradi, perché io ricordo quello che lui ha scritto nel suo programma, eccetera. Non c'è traccia di questa riforma a 360 gradi, quindi se avrà la bontà di spiegarcelo magari riusciremo a commentare. Poi
parliamo un po' di Juve-Chelsea. Il Chelsea perde Kanté, uno tra i migliori centrocampisti, vicino all'Inter due anni fa. La Juve ci ha provato ma costava troppo. Che senza Dybala e Morata perde tantissimo, troppo la Juve domani sera?
Perde tanto il Chelsea perdendo Kanté, che è un giocatore fondamentale nel suo gioco. Perde molto di più la Juventus perdendo Morata, perdendo Dybala, scusate.
Che tipo di partita quindi ti auspichi? Ci dicono 3-5-2. 3-5-2 con Chiesa avanzato in attacco al fianco di Ken.
È possibile. Mi aspetto una partita di grande sofferenza. Il Chelsea è nettamente più forte della Juventus in questo momento, c'è partita, però il calcio, sai, nel calcio mai dire mai. Magari il Chelsea arriva e ha la serata storta, la Juventus arriva sul campo e ha la serata giusta, magari finalmente Bernardeschi fa un gol determinante, sarebbe anche ora, no? Questo dico Bernardeschi per non dire Rabiot, per non dire Bentancur, per non dire finora si è appalesato solo Locatelli, per fortuna che si è appalesato con la Sampdoria, e poi come ho scritto sarà l'occasione per Kane per sbocciare, perché per molte partite Morata sarà assente, e sarà l'occasione per Chiesa per non confermarsi ai livelli della nazionale e della vittoriosa cavalcata dell'europeo. Sono loro che devono fare i gol, altri magari, rispetto, speriamo che Bernardeschi esploda il suo sinistro, ma sono Chiesa che possono far gol.
Ti comunico, lo faccio anche agli amici di casa, da casa, Gigi squalificato per il derby.
E con questa Gigi del Toro,
dopo la partita di ieri sera.
E con questa ti dobbiamo salutare. Dobbiamo lasciare la linea.
No, lo vedo perplesso.
Parliamo del Venezia la prossima settimana.
Chiedo scusa, io ieri ho visto Venezia Torino e con molto rammarico, nonostante, ripeto, io non abbia nessuna avversione per il Torino, sono uno dei pochi juventini probabilmente a non averla. Un giocatore del Venezia ha fatto un gol meraviglioso, annullato per fuorigioco, tanto per cambiare.
Ci mancava anche questa informazione.
Ciao Andrea, grazie per essere stato con noi, alla prossima settimana.
Ciao Andrea Bosco, ciao, detto ciao, tra noi. Non mancherà, lo convincerò a non zittirsi.
Li abbiamo già salutati.
Salutiamo
i nostri
adesso.
Ascoltatori.
Ci hanno già salutato loro.
I nostri spettatori su Boom Channel. Vi diamo appuntamento domani sul canale 68 alle 13. Proseguite su radiobianconera.com oppure sulla nostra applicazione. Adesso le news.
Cose di calcio.
Le 14:06, buon pomeriggio a tutti, di nuovo ben ritrovati, siete con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, con tanti messaggi che adesso leggiamo, tanti vocali che ascoltiamo, al 340-5425-324. Nel frattempo volevo darti la formazione per domani sera.
Ce l'hai tu? Brava. Io intanto volevo fare un ragionamento con gli amici a casa, poi comincerò a leggere anche qualche messaggio, se tu mi lanci la formazione io l'ho un po' accennata, allora, poi la andiamo a confrontare con Milan e Inter, nel senso vorrei chiedervi meglio l'Inter, centrocampo, difesa, attacco, meglio noi. Così facciamo un ragionamento anche sulla rosa, potenziale grado di difficoltà dell'avversaria tra queste tre squadre.
Allora io ti propongo un 3-5-2. Oggi abbiamo un 3-5-2.
Sì.
Come
dove stai copiando? Dove stai guardando?
Sto leggendo un messaggio di un ascoltatore.
Ah, ecco. Vi sta rubando le vostre informazioni.
Allora, oggi il nostro chef propone un delizioso 3-5-2, sì, antipasto di Perin. Mi mette Perin in porta l'ascoltatore.
Già parte male.
De Ligt, Bonucci, Chiellini.
Sì.
Quadrado, McKenny, Locatelli, Bernardeschi, Alexandro.
Sbagliato.
Quadrado, McKenny, Locatelli, Bernardeschi e Alexandro.
No, Bernardeschi mezza in mezzo, no.
Chiesa, Ken davanti.
Chiesa, Ken. Perin non importa, ma giocherà assolutamente Szczęsny. Poi non so
e
se
allora
era
la...
E poi posso sbagliarmi anch'io, però ripeto, se fai riposare Szczęsny lo proponi poi in coppa, altrimenti non ci vedo altre logiche. Difesa 3 che poi diventa 5 in fase di copertura, con gli esterni Quadrado e Alexandro. Sì, che mi sembra dica anche lui il nostro ascoltatore, giusto?
Alexandro, sì.
E Quadrado dall'altra parte, Locatelli in mezzo, con Rabiot che torna, se sta bene, se è convocato, gioca Rabiot. E perché quando scala Alexandro, Rabiot va incontro e va a coprire la fascia, e da questa parte Bentancur, cioè non ci sono molte alternative. Diciamo che il dubbio potrei averlo su McKennie, cioè un po' il centrocampo che abbiamo visto nel secondo tempo, ma me l'ha schierato sulla linea centrale lato destro, quindi senza Bentancur. E l'unico dubbio che ho, McKennie sì, subito o a partita in corso.
Quindi Chiesa Ken comunque in attacco, lì davanti.
Chiesa Ken col 3-5-2 è quello, col 5-3-2 è quello.
Se ci fosse stato Marotta, ci avrebbe fatti giocare di lunedì addirittura, scrive Antonio da Napoli, rifacendosi al discorso di Andrea Bosco, che tra l'altro vi ricordiamo il suo editoriale disponibile in podcast su radiobianconera.com, diceva: ma la Juve che fa? Tace? Non si fa mai sentire, ma come? Si gioca di mercoledì sera in Champions e poi alle 18 di sabato.
Questo
dopo
è vero, non ci avevo neanche riflettuto anch'io.
Dopo neanche 72 ore, un'altra squadra, perché non di domenica, quantomeno riposando
perché
un giorno in più.
Perché queste partite vengono decise prima,
mentre
per una questione legata.
Gioca oggi,
L'Inter
e rigioca oggi. Domenica, mi sembra. Adesso vado a vedere. Comunque sicuramente un giorno.
Allora,
in
guardate,
più di...
purtroppo quando non ci vedete fare polemica anche gratuita, effettivamente Bosco dice una cosa vera: se non si lamenta la Juventus, posso io cavalcare questa, io, la radio, voi, cioè possiamo far sentire il nostro disappunto. Che bello, mi ricordo la piazza di Barcellona, cioè di Parigi, proprio quell'angolo lì, e sto guardando delle immagini ovviamente in televisione su Sky. Tornando a noi, spero che facciano bene il loro lavoro, spero che approccino agli impegni settimanali, infrasettimanali in un certo modo. Certo che c'è poco da fare, poi conta molto la volontà politica, la forza politica del club e soprattutto l'ascolto che ti dà la federazione. È anche vero che quando capitano determinate situazioni che mandano un po' in asincronia il sistema con qualche club, se possono fartela pagare un po' così, te la fanno pagare. Cioè, una ci rimette sempre. Non diventiamo, facciamolo con cognizione di causa, perché sapete che poi ci si lamenta sempre. L'arbitro, quel fallo lì, 20 anni fa lo fischiava, la partita prima, l'Inter, la Juve glielo fischiavano, noi non l'hanno fischiato. Lo sento molto in altre squadre, in altri colleghi che incrocio in altri salotti, non in quelli di Radio Bianconera. E soprattutto, quando accetti e firmi l'accordo con DAZN, che deve fare le partite spezzatino in questo modo, vi dico, non so se è capitato già 3 volte anche ad altri, 4 a noi, 5 al Toro, 4 al Napoli. Capita un po' a tutti. Dipende poi anche dalla qualificazione o meno che avviene da parte di una squadra o meno. Cioè, dico, non diventiamo schiavi della nostra ombra, ok? Effettivamente... dico che di fronte a una richiesta del Napoli di non giocare la partita del 6 gennaio contro la Juve, mettendola sull'aspetto la Juve è talmente gentile, elegante, che terrà conto del fatto che noi non abbiamo Osimhen, io questo dato non lo voglio neanche ascoltare, perché l'andata i signori del Napoli non si sono preoccupati molto, che loro ne avevano due o tre quelli che erano, ma hanno recuperato Osimhen rispettando le regole, ma gliene mancavano meno dei sei che mancavano alla Juventus. Quindi spero che quella partita non venga messa neanche in discussione.
Allora,
questo sì.
L'Inter gioca questa sera e poi rigioca anche l'Inter sabato alle 20.45 contro il Sassuolo. Quindi un giorno in più, devono comunque tornare anche dall'Ucraina perché sono, perché
esatto,
sono in trasferta.
Cioè, a volte si tiene conto, giochi fuori. Adesso non voglio giustificare nessuno, però ripeto, capiterà anche all'Inter. Non mi farò rullare, travolgere dal giochiamo di mercoledì, perché è capitato già qualche altra volta. Alla Juve sicuramente, lo sappiamo già, è capitato in passato e in futuro anche ad altre squadre. Che sia chiaro, anche perché è talmente sotto gli occhi di tutti che plateale non possono farla.
Chiedo a Yves se ci sono dei vocali pronti in forno da tirare fuori. Belli e caldi.
Intanto il Dortmund stasera senza Haaland, eh? Questa notizia non la sapeva Bosco, se no si inquietava.
Aspetta, vai intanto.
Ciao ragazzi, buongiorno, Francesco da Modena. Ma Paoli, ciao Chiara, ascolta. Ciao. Perciò io ho chiuso con il calcio.
No,
io
vabbè,
l'anno
chiuso.
Scorso, sei qua. L'ultimo anno di abbonamento. A parte che il calcio del popolo e poi devi fare 400 euro a DAZN quando non si vede bene. Uno. Quando su Sky
popolo un par
de... vabbè, tutta la mia famiglia.
Palloni.
E appunto 400 euro non li calcio. Secondo,
c'è Radio Bianco
il calcio nero. Ormai è andato al tramonto, già con il fatto che l'anno scorso ha firmato un protocollo anti-Covid e poi il primo. È stato sempre lo stricaio, quello del Napoli, che tanto è girato e tanto ha fatto, alla fine l'hanno spuntata loro che la partita si è rigiocata, per una manciata di voti si è venduto il Federale. Poi mettiamoci il fatto anche il fatto dei sei giocatori che noi siamo andati, il loro avvocato già sta parlando a gennaio, sì, perché è molto attento alle regole rispetto alle regole, ed è due. Il terzo è DAZN, appunto, ha un sussidio io per DAZN, cioè comandano loro, oramai Ugyan e Foot va di moda, vedi Zaniolo adesso, Zaniolo gli faranno una multa, invece andava squalificato per 2-3 giornate, e allora ecco perché non mi sono più fatto abbonamento, solo voi. Non so se dire per fortuna, purtroppo.
Ma come? Per fortuna.
Con tutti i soldi che ci versi.
Tutto questo ragionamento lungo, complesso, articolato, per poi finisce... una conclusione fantastica.
Tu, il nostro abbonamento.
Cioè, sei arrivato a Radio Bianconera alla fine di tutto.
Posso dire quello che...
Vai.
Mi deleghi? Tu avrai la fibra bianconera sempre gratuita. La fibra bianconera... La paghiamo noi per te, va bene? Radio Bianconera, per te sarà sempre gratis e per tutti quelli che avranno voglia di ascoltarci e la pazienza di ascoltarci. Siamo onorati di sentirti puntualmente. Grazie di questo sunto che la dice lunga e traduce l'effetto cliente come considerato il tifoso, diversamente da quello che ipotizziamo dovrebbe essere realisticamente il tifoso prima ancora che cliente.
Sentiamo quanti abbonamenti ha invece il nostro Dammorino.
Quanti abbonamenti?
Ma buongiorno.
Ciao.
Ciao. Non capivo il quesito.
Quanti abbonamenti c'è? Abbonamento.
Allora, ma io ve lo dico.
A casa mia. Dai. Di Antonio.
Non farmelo arrabbiare subito. Anche lui, che se non parla anche poi più lui. Allora, Bosco non parla. Dammorino non parla.
Sarò un fortunato abbonato del grande Torino che potrà vedersi il derby di sabato ore 18 se non sbaglio allo stadio Grande Torino, perché da abbonato da Juventus vengo considerato meno che una pezza di...
No, aspetta, in che senso sei abbonato del Grande Torino?
Ha comprato l'abbonamento per portare suo papà.
Sono uno storico abbonato della Juventus e del Grande Torino.
Fantastico.
E del Torino allo stadio Grande Torino. Così
per portare il tuo babbo, giusto, ricordo.
Io sono sempre andato con il mio babbo, ma non solo, perché il costo dell'abbonamento nei distinti centrali al Grande Torino mi costa presto poco come una partita all'Allianz.
Capito, lui va a vedere e tu così almeno
quindi,
una volta
e la Juve se va a giocare nello stadio, cioè, allo stadio
invece
Olimpico.
Delle 19 partite all'Allianz Stadium ti abboni a 20, la ventesima è l'abbonamento a tutte le partite allo stadio Grande Torino, quindi se anche tu fossi intenzionato solo ad andare a vedere il derby
ti conviene, cioè, fare l'abbonamento.
Ti conviene fare l'abbonamento.
Ma veramente,
hai capito il ragionamento. No, non dire così che aumenta il tasso di gente che scavalca poi al Grande Torino. Però Dan, lei mi fa una polemica inutile, gratuita. Dan, da lei non me l'aspettavo. Ma vuol mettere lo spettacolo del calcio...
Rigorosamente d'accordo.
del calcio allo stadium e del calcio...
Rigorosamente d'accordo.
Però...
Chiaramente sono due partecipazioni agli eventi completamente differenti dal punto di vista, e non parlo sportivo.
Con
parlo
rispetto lo diciamo, della, con rispetto.
Dal punto di vista della qualità marketing, tra virgolette, del prodotto. Cioè, come se uno stesse parlando di automobili, no? Che sulla qualità delle finiture.
Qual è la duna?
La duna?
Delle due squadre.
Momento, credo la partita di ieri sera tra Venezia e Torino, dove lo stadio del Venezia sembrava lo stadio della Strampinese.
Io ci ho fatto un torneo, l'ho anche vinto, in quello stadio lì di Venezia, dove è sceso anche Del Piero, mi hanno raccontato tanti
con
aneddoti.
Tutto rispetto
in
per
gondola
i lagunari,
Del Piero.
Però...
Esatto, con tutto rispetto, sempre, Massimo.
Con tutto rispetto per i lagunari, però sì. Insomma, si vedeva che era un... uno stadio
che era una duna rispetto. Che cos'ha la duna che non piace? Perché non ne piaceva la duna?
Perché la duna è come Desciglio.
mi spieghi Dan. La duna è come Desciglio.
Desciglio è come la duna.
Ti male in peggio.
La duna è come Desciglio o Desciglio
sì,
è come la duna?
Sì, sì. Come optional ti danno Rugani.
Ho capito. Oh, no. Per favore, intanto chiedo scusa alla famiglia De Sciglio e Rugani. Gli altri giocatori,
ma no, ma
che
sono
macchine
tutti e due
sono?
Dei bravi ragazzi, ma sono tutti e due veramente dei bravissimi ragazzi.
Noi scherziamo ogni tanto, cercate di capire.
Hanno la faccia pulita, l'unica cosa che mi schiedo è perché non facciano i capi scout e continuano a ostinarsi a giocare a calcio. A parte questo...
Ma come fa a prenderli di mira che non li ha ancora visti giocare? Poi magari
no,
le cambiano la partita.
Gioca... Rugani non ancora questa roba.
De Sciglio sì, Rugani no. Sì.
De Sciglio ha giocato.
Rugani l'aveva annunciato, mi ha risposto seccamente.
Io credo che tutte le volte che sostituiscono Quadrado con De Sciglio, io do 3 in pagella a Quadrado per il semplice motivo che ci ha obbligato a vedere De Sciglio.
Ah, quindi è colpa di Quadrado, ho capito.
Senti, vabbè, ci sono tante cose, però noi ti sentiamo... Di
no,
fatto...
no, parliamo di macchine, mi piaceva questo...
No, ci sentiamo dopo le partite in casa, un po' dopo. Mm-hmm. Però è tra una partita in casa e l'altra
c'è
ci sono quelle
tutto.
Fuori casa, c'è il derby, c'è la Champions League.
C'è
quindi,
Dybala che sei fortunato.
Ci sono le dichiarazioni quindi, del presidente Agnelli. Che...
Cioè, c'è di tutto.
Il Tribunale di Madrid. Tu hai avuto mai a che fare col Tribunale di Madrid? Tu che comunichi con tutti i paesi del mondo.
No, con il Tribunale di Madrid ho un bellissimo ricordo di una... splendida giornata mondiale della
gioventù
in quel di Madrid, più tanti amici con cui collaboro perché c'è il Centro Nazionale di Comunicazione Spagnolo, quindi i miei colleghi di Madrid con cui lavoriamo spesso, però no.
No, però era per capire come si comportano gli avvocati di Madrid, sono più, perché sono più cattivi, sono più attenti alle postille?
Non lo so, guarda, sugli avvocati di Madrid mi cogli
impreparato,
mi
lo
cogli
so.
Impreparato.
Ci ho provato. Che macchine sono? Che macchine usano? Sto scherzando. Torniamo a noi.
No, allora, vogliamo sapere delle tue impressioni sulla partita che si è disputata contro la Sampdoria. Che Juve hai visto? Che Juve prevedi per domani sera?
Orfana
come
di...
rendimento orfana di Dybala e Morata. E poi, visto che sei che segui così tanto attentamente col tuo babbo il Toro, che derby prevedi con questo
no,
Toro?
No, ma è della Juve, però, cioè, semplicemente, no. Ve lo spiego, era no. Comodo poter avere anche la 20ª partita del campionato.
Hai capito? L'ha preso perché conviene.
Pensavo...
È come quando ti dicono, se prendi due pantaloni, te ne prendi uno per 14 anni e uno 16. Tanto tuo figlio, se ne ha 14, avrà anche 16.
Crescerà, no? Cioè...
Crescerà.
No, pensavo che... No, io ho capito che tuo papà era del Toro. No. Vabbè, ma non importa.
No,
vanno a vedere anche le partite del Toro. Gli piace il calcio.
Ah, così, va benissimo.
Invece che tu fai frittelle tutte le domeniche. Suo padre gli ha detto: mi porti a vedere.
Visto che segui così attentamente anche l'altra squadra di casa della città, e che derby prevedi? Pari punti.
Ma io prevedo un derby cattivo, ma perché Juric lo sta mettendo bene in campo questo Torino. C'è la partita con la Lazio, tra le altre cose, credo che lo dimostri. E noi non abbiamo ancora terminato quel lungo rodaggio che ci tocca fare, che probabilmente durerà tutta la stagione. Quindi prevedo un derby difficile e cattivello, anche perché poi bisogna sempre tenere conto di una cosa, che ultimamente lo stadio del Grande Torino, anche dal punto di vista del manto roboso, è un po' un campo di patate, si dice ancora in questo modo, e quindi
volte
l'agonismo ha la meglio su alcuni aspetti tecnici.
Ma cosa ci vuoi dire? Che non è curato bene, o che chi ci gioca
Il campo del Toro, stiamo
campo
dicendo?
Del Toro.
No, okay. Ultimamente è stato trattato proprio male il manto erboso, è proprio un brutto campo.
È un brutto campo, sai che non ho seguito, non ho letto nulla di questo, quindi prepariamoci ad un campo diverso dal nostro.
Non è un campo curatissimo.
Certo.
È un po' come quando si gioca a Marassi, che il campo è più stretto, nonostante sia omologato, ma non sono i 55% 10 che normalmente vengono richiesti per le competizioni internazionali, e avere meno spazio sulle fasce è, come dire, privilegia certi giochi piuttosto che altri.
Certo, senti, seriamente, non che non lo siamo stati fino adesso, perché abbiamo espresso dei giudizi, dei commenti.
Ma stai scherzando, abbiamo parlato della Duna, quindi storia dell'automobilismo.
Storia dell'automobilismo, esatto, io avrei sempre desiderata, non me l'ha mai regalata neanche la mia mamma, per fortuna. Detto questo, vorrei farti commentare.
Sì?
Allegri, che continua a lanciare calci alle bottiglie, un po' come Trapattoni contro la Corea. E il motivo per cui platealmente deve dimostrarci questa rabbia, secondo te? E poi ti farei ragionare su una dichiarazione fatta, non fortunatamente per una volta, da Sacchi contro il Milan, e sulla gestione dei giovani. Partiamo da Allegri. E il nervosismo è una tecnica per comunicare cosa e a chi?
Ma Allegri, secondo me, la vive in maniera molto umana e anche spontanea la partita, e poi è chiaro che il comunicare tutta questa rabbia, lo sappiamo, lui cioè con Ronaldo in campo e con altri campioni in campo, le telecamere vanno a pizzicare i campioni. In questo momento della Juventus l'unico che ha un appeal mediatico da campione, che piaccia o non piaccia, che sia criticato o che non sia criticato, è mister Allegri, perché gli altri insomma sono un po' leggerini, esclusi forse Bonucci e Chiellini, e al netto di questo le telecamere vanno su di lui, e lui dice chiaramente che sta facendo fuoco con la legna che c'ha, e che la società gli ha dato quella legna lì, e lui farà fuoco con quella legna lì.
Prevedi un'annata difficile, più difficile dell'anno scorso?
Ma rigorosamente più difficile dell'anno
solo
scorso
solo perché manca Ronaldo?
No, ma non solo perché manca Ronaldo, ma perché manca una programmazione, secondo me, societaria, che ha permesso di gestire questo periodo di transizione. Si poteva gestire in maniera differente.
C'è stato un po' di improvvisazione da anno in anno? Si è pensato all'allenatore, non si è pensato alla squadra? Si è pensato alla squadra, non si è pensato all'allenatore giusto per quella squadra?
La Juventus non ha mai risolto il problema nativo, che ovvero? È la sostituzione di Marotta con una persona che sappia fare il lavoro che faceva Marotta. Una volta che è stato sostituito Marotta, decisione lecita da parte della società, costa troppo, è andato oltre i limiti del, vogliamo cambiare, ogni motivazione lecita. Capitolo quinto, che i soldi in mano ha sempre vinto. Quindi chi comanda, chi mette i soldi nella società, deve poter decidere del proprio management. E deve farlo, ma il lavoro che faceva Marotta ad oggi, bene come Marotta, non lo fa nessuno. Quindi la società ha mancato in quella sostituzione. Da lì in avanti vengono fuori tutti i problemi.
È finita l'epoca dei parametri zero? È finita l'epoca delle plusvalenze? Sta cercando, allora, di cambiare qualcosa?
Io spero che sia finita, anche adesso che mister plusvalenza, cioè giochi preziosi, ha ceduto il Genoa. Spero che sia finito. Questo porterebbe a un gioco del calcio un po' più reale e anche realistico. Ve lo ricordate il crack del Parma? Quando ha fatto crack il Parma, quanti cartellini ci aveva in mano? 200, 300 giocatori. Erano tutti i giochini delle plusvalenze, che però non hanno garantito la vera sanità del bilancio. Sono alchimie fiscali, per cui un giocatore passa da una squadra all'altra magari senza giocare un minuto, e di anno in anno viene valutato, venduto, ceduto, acquistato sempre per un valore più alto, così da generare plusvalenza, ma alla fine non sono reali, non sono soldi reali che determinano i flussi di cassa di quella società, e quindi dopo un po' il giochino gonfia il tacchino, ma basta che passi vicino uno spillo che dimostri che invece era tutta aria fritta.
Senti, vado a fotografare Paris Saint-Germain, mm-hmm, Manchester City di questa sera. Vedo 4-3-3, mm-hmm, 4-3-3.
Aspetta, ma sono quelle due squadre? Aspetta, sono quelle due squadre che hanno deciso di non partecipare alla Super Wonderful League, che si sono fatte amiche del padrino del figlio di Andrea Agnelli, che quindi possono spendere e espandere al di là di ogni fair play finanziario.
Loro.
E che guardano direttamente la partita senza passare da nessun interlocutore in mezzo, cioè vanno direttamente allo stadio. 4-3-3.
Okay. Okay, ma quello è un altro gioco del calcio, ma quella è un'altra cosa.
Sono fuori tema. Herrera, Guillet, Paredes, dall'altra parte De Bruyne, Fernandinho, Bernardo Silva, sono delle superpotenze e giocano a 4. Noi fosse contro il Chelsea, ma, per necessità, allora, giochiamo a 3.
Superpotenza, ma fortunatamente, mi verrebbe dire, grazie a Dio, il gioco del calcio è ancora un gioco di squadra.
Sì.
Chiedere al signor Gigio Donnarumma che cosa ne pensa in merito a questo, il quale prima di arrivare al Paris Saint-Germain sicuramente si sfregava le mani, perché giovincello di 21 anni poteva contare cifre a 7 zeri dentro il suo account bancario, e poi si è trovato lì e ha scoperto che Navas, cioè l'altro portiere, in realtà era da un po' che lisciava il pelo a Messi con suon di post in cui diceva: ma quanto è bello Messi, ma quanto è bravo Messi, peccato che io non sia nato come Messi, e cose del genere, e si è ritrovato in panchina a non vedere mai il campo. Oppure chiedere al signor Mbappé, che nonostante il proprietario di quella squadra voglia riempirgli il conto corrente, dice: vabbè, tu me lo riempi, ma più di tanto non ci sta dentro il conto corrente, intanto Messi, Neymar, la palla non me la passano mai, e quindi che ci sto a fare qua dentro?
Sai cosa? Anelka sta dicendo: spero che a Donnarumma abbiano detto prima di venire a Parigi che sarà in panchina per tutto l'anno. Gliel'avranno detto? Lo capirà? È una mossa? C'è qualcuno pronto ad approfittarne?
Ma quando capitano queste cose qua, il primo che si lecca i baffi è il procuratore di Donnarumma.
Eccolo lì, sempre lui.
Il primo che si lecca i baffi è lui, ma in questo caso senza nessuna critica, vuol dire che sta facendo bene il suo lavoro. Ha fatto arrivare tanti bei soldini nelle sue casse, sicuramente, perché lui avrà una lavortissima commissione in merito a questo. Ha fatto felice il suo assistito, che è il signor Gigio, certo, Donnarumma, che perderà 6 mesi, perderà un anno, dopodiché dovranno cederlo a qualcun altro oppure garantirgli il posto da titolare. Certo. E se l'altra squadra non gli garantirà i 10, 12, 13, 15, 17, non so neanche quanti sono, milioni di euro all'anno, l'emiro di turno coprirà la parte di...
Assolutamente. Poi dopo quel mondiale ne parliamo. Senti, ma è vero che il padrino di comunione non può fare il padrino di cresima? Ceferin non farà il padrino poi...
Ma sì, ma questo in realtà capita... Cioè, semplicemente perché se ce l'ha già come padrino, converrebbe metterne un altro come padrino.
Soprattutto in questi casi, per evitare un super casino in quella domenica.
Cioè, in quella Superlega.
Ma sai che cosa capita? Adesso abbiamo scoperto che i giovani non sono più innamorati del calcio, no? Adesso, permettetemi questa piccola nota.
Poi ti salutiamo.
Sì, ti chiediamo di essere veramente conciso, perché ti dobbiamo salutare, Dan.
Ma secondo voi i giovani si innamorano del gioco del calcio se noi trasformiamo le partite in simil PlayStation, oppure si innamorano del gioco del calcio se forse quelli che li interpretano, i giocatori, sono un po' più vicini ai giovani?
Bravo.
Chissà se qualcuno dei giocatori di Juventus avesse un giorno il coraggio di fare questa cosa difficilissima e andare negli oratori, giocare a calci con i ragazzini.
Dove c'è gente che è cresciuta.
Secondo me farebbe molto bene, soprattutto
a loro.
Ai calciatori. Credo anch'io.
Dan, ma chi non si ricorda una partita all'oratorio e poi il furto delle caramelle dal Don lì che te le regala dicendo: ti ho anche visto, di
ma
due
mesi. Ma stai scherzando, ma se va Dybala a giocare nell'oratorio, che ne so, qua a Valdocco, io sono davanti al campo, sì, da calcio all'oratorio di Valdocco, ma se va Dybala a giocare qua... Ma lui le caramelle gli compra due camion per regalargli con quello che a me costa un caffè.
Certo.
No, ti dobbiamo salutare.
Facciamoli tornare persone normali.
Facciamoli giocare a calcio.
Ciao, grazie al nostro Dan Morino. Alla
un
prossima.
Bacione,
ciao.
Grazie,
ciao.
Come sempre pungente.
Sei sempre in ritardo. Siamo in super ritardo. Dobbiamo ancora lanciare il nostro momento Let's Go. Anzi, l'abbiamo lanciato in questo momento, l'avete sentito, Let's Go, quindi ci scrivete al 340-5425-324 un messaggio con Let's Go, seguito dal vostro nome, il primo a scriverlo viene in onda con noi.
Brava!
Cose di calcio.
Le 14.35, l'ultima parte di Cose di Calcio di questo martedì 28 settembre, e ripartiamo con il nostro momento Let's Go. E dunque, chi abbiamo in linea? Ciao! No, no, allora non ci siamo capiti.
Come sei veloce. Mamma mia, cosa vi siete, mandati un Let's Go a vicenda?
Questa è veramente bella. Questa è da paperissima. Ciao, che viene nessuno.
Io sto zitto.
Con il regista dice: no, non c'è nessuno.
Non c'è nessuno.
Adesso aspetta che prendo due legnetti e iniziamo a farci due segnali di fumo. Io e Yves, così capiamo quando è.
Andiamo sui precedenti tra Juventus e Chelsea in Champions
Intanto
League.
Intanto stiamo chiamando il primo che ha scritto Let's Go.
Era il 20 novembre 2012, girone, fase a gironi, Juventus-Chelsea 3-0 a Torino. Quagliarella, Vidal, Giovinco, pensa, non mi ricordavo il gol di Giovinco. Il ritorno, no, come 19 settembre? Ah sì, no, l'andata, Chelsea-Juventus 2-2 a Londra. Oscar, Vidal e Quagliarella, doppietta di Oscar e Vidal e Quagliarella. Per il resto, sempre in UEFA Champions League, andando ancora più indietro, nel 2009, mi sembra all'epoca di Ranieri, Juventus-Chelsea, gli ottavi di finale, 2-2, con gol di Iaquinta e Del Piero, e Siena e Drogba, pensa, e all'andata, vittoria del... andata o ritorno? Andata, vittoria a Londra per il Chelsea, 1-0, gol di Drogba al 12esimo, subito in avvio di partita. Questo tanto per ricordare i precedenti in Champions League.
Nel frattempo i messaggi che arrivano al 340-5425-324 apre delle riflessioni, ha aperto delle riflessioni importanti il nostro Dan Morino, che va a fondo nelle questioni. Pierre scrive: mio figlio di 9 anni, in classe il calcio piace solo a un paio di ragazzini. Ai miei tempi, se non ti piaceva il calcio, venivi visto come uno sfigato. Ho anche speso 100 euro per regalargli il completo di Ronaldo un paio di anni fa, ma niente, non gli interessa proprio. Preferisce console e tablet. Che amarezza, vediamo se ho più, se ho più fortuna con gli altri due. Ma allora, adesso non è che... non è neanche giusto che se non ti piace il calcio tu venga considerato uno sfigato.
Cioè,
ci sono tanti sport che sono diventati molto popolari nel corso degli ultimi decenni, e quindi ci sta che un bambino sia libero di praticare. Il problema è più che altro il fatto che sia più interessato ai tablet e agli smartphone che allo sport in generale.
Bisogna impegnarsi.
Poi può non essere il calcio, può essere il nuoto, la pallavolo, il basket.
Bisogna impegnarsi parecchio, la vedo questa difficoltà, onestamente. Quindi attenzione solo a non lasciarli, lo dico da padre qui, ma lungi da me... insegnare qualcosa a chiunque altro, devo già pensare a me, stimolarli a uscire, a fare sport, a incontrare, non stare lì, perché sennò diventa sempre la console più grande, più colorata, la sedia più comoda, e poi la pancia
e poi il colesterolo e poi la glicemia.
Poi ti dice...
Pier, magari capisci se non è il calcio lo sport per lui, ma qualcos'altro. L'importante è farlo uscire di casa,
uscire, socializzare, onestamente, far diventare...
Arriviamo anche da 2 anni in cui i bambini si sono dimenticati che cos'è il mondo. Bambini e ragazzi chiusi in casa, no sport, no scuola, dad, e quindi diciamo che non li abbiamo agevolati,
ragazzi,
nella socialità.
Usciamo, che trovate una Papa Nicolao in giro per scambiare due informazioni di calcio, dai.
Ma i giardinetti mi trovate sempre.
Ce l'abbiamo.
Chi abbiamo in onda per il nostro momento Let's Go? Pronto, ciao.
Sentiamo se... grida.
No. Un grido soffocatissimo.
No,
ma
no,
l'abbiamo
no.
Sentito. Giacobbe,
no, Giacobbe, devi rifare. Riavvolgi il nastro. Vai, Giacobbe da Bari.
Let's Go.
Succede qualcosa.
C'è un limitatore, c'è un cellulare che limita quando urla troppo.
Ciao Giacobbe, benvenuto, come stai?
Bene.
Abbiamo apprezzato però, Giacobbe, ho visto che stai tentando di rubarmi il mestiere per seguire la Juve quando verrà e tornerà a Bari a giocare in trasferta, vero?
Magari, sì. Pure se il Bari, diciamo che fatica
di...
Senti,
più o di
Giacobbe,
meno della...
aspetta, perdonami perché ti sentiamo un po' male, vai
sei
in
viva
piedi,
voce,
non so
forse.
Se ti puoi, forse il viva voce, ti puoi...
Sì, perché sto col viva voce.
Perché
sì,
stai guidando?
Perché... sto guidando.
Ah, ok, no, allora per carità.
Per
allora,
carità,
se
dobbiamo parlare piano perché sennò limita e ti strozza le parole e non sentiamo.
Senti, Giacobbe da Bari. Bari è una città bellissima alla quale io sono molto legata, perché per me Bari rappresenta la partenza delle mie vacanze da bambina per la Grecia. Quando prendevo il treno a Torino, si faceva una notte di treno, quei viaggi infiniti, 15 ore di treno, si scendeva a Bari, poi da Bari mi imbarcavo per andare in Grecia per le mie vacanze.
C'era ancora il treno a carbone, giusto?
C'erano ancora quei traghetti che ci mettevano tipo 2 giorni per arrivare a Patrasso e poi altri 2 per arrivare fino a Rodi. Però è una città alla quale sono molto legata.
Adesso Bari invece, Giacobbe, presentacela, uno spot di Bari. Venite a Bari perché c'è Giacobbe e poi cosa anche altro?
Allora, io in questo momento vengo da Monopoli Polignano, precisamente sì. Per lavoro sto rientrando su Bari. Per questo diciamo che il bello della Puglia, oltre ad avere la costa, che ben molti conoscono, abbiamo anche l'interno della Puglia dove offre, oltre ai bei paesaggi, anche un ottimo cibo.
Ecco, certo. E dove ti sei già fermato col tuo furgoncino, Giacobbe, o dove ti fermerai?
Allora, io mi fermerò verso Santo Spirito.
Ok.
A mangiare un po' di frutti di mare.
Ecco, così, vedi? 2 frutti di mare. Noi abbiamo il panino
anche
con la macchinetta qui da...
Che noi adesso andiamo a pescarli nel Po, 2 frutti di mare, Giacobbe, quindi nessuna invidia.
Polignano, bellissimo per... Tra l'altro saluto gli amici, c'è un club juventino di Polignano, sono stato anche invitato, il carnevale, eccetera, bellissimo da quelle parti. Poi le mie origini mi portano alla Puglia. Diciamo che sei col braccio fuori dal finestrino perché farà ancora caldo?
Sì, sì. Visto. Abbiamo 27 gradi.
Parliamo di Juve. Giacobbe, cambiamo argomento. Come sta la tua Juve? Che impressioni hai per la partita di domani sera, Giacobbe?
Allora, io sono molto ottimista, anche perché sono juventino, veramente juventino in tutto. Anche quando si perde sono sempre juventino, per questo diciamo, io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, mai mezzo vuoto. Per questo io dico che Vedo alla lunga una bella Juve, sia a livello campionato che a livello Champions. Per questo sono molto fiducioso.
Quando dibatti al mattino al bar, al primo caffè della mattina in piazza a Bari, qual è il tema più ricorrente tra juventini? Dov'è che dibattete di più, vi arrabbiate di più?
Allora, ci arriviamo di più alle volte sul discorso che molti giocatori ancora oggi non sudano la maglia bianconera, nel senso che non lottano come fossero dei gladiatori della Juve.
Ho capito.
Allora, ci sono dei giocatori che si lasciano un po' andare. Cioè, io faccio un esempio, noi abbiamo preso il secondo gol con la Sampdoria.
Sì, quello di Candreva.
Quello di Candreva, perché a centrocampo Cuadrado ha cercato di portare la palla senza passarla e molti giocatori erano quasi scollati a centrocampo e si prendono questi gol, perché noi i gol li prendiamo solo così, li prendiamo sempre in questo modo un pochino di tranquillità, nel senso che quasi non mettiamo la grinta per recuperare il pallone, come ha fatto lo stesso Chiesa con la Spezia, giocando con la Spezia, andando a prendere un pallone che solo lui ha visto, mentre gli altri stavano già ritornando indietro nel campo, pensando che era un pallone perso.
Senti, la tua partita storica, il tuo ricordo da bambino, la prima volta che hai visto la Juve.
Allora, io ho la partita storica, ho un Juve-Verona...
di Coppa Campioni? No.
Dell'88, no. Di campionato, era l'ultima giornata di campionato, Juve-Verona.
Sì.
C'era Galderizzi nel Verona e noi avevamo Barros.
Rui Barros.
Rui Gil Suarez Barros. Ho una foto e un autografo con lui.
Ah, vedi?
Ed è stata, diciamo,
No, mi colpisce questo ricordo, questa foto, questo autografo. Vedi,
sì,
come restano.
Diciamo, allora vi spiego il perché.
Sì.
Perché io avevo un zio che era disabile ed è stato colui, Franco Malerba si chiamava, ed è stato, lui abitava a Cirié, ed è stato lui il primo a fare la battaglia per far entrare i disabili nell'anello dello stadio. E lui a Torino, nello stadio di Torino, all'epoca il vecchio stadio di Torino, quello del Torino adesso, li conosceva tutti. Tant'è vero che mi fece conoscere Agnelli, mi fece conoscere Boniperti.
Hai visto?
Ho i guanti di tacconi, perché mi dette i guanti di tacconi.
Sono un po' bruciacchiati dalle sigarette a fine gara?
No, sono bruciacchiati perché si sono consumati. Erano nuovi, io non so come... Me li dette nuovi, nel senso che quella partita fece 2 parate, per questo.
Ho capito. Tanto ed erano nuovi.
per questo ho questo ricordo. Poi ho il ricordo di quando sono diventato più grande, che ho seguito la Juve sia in trasferta, poi ho abitato a Torino, sono stato a Torino per 3 anni, per questo diciamo ero di casa allo stadio, per questo andavo spesso al Combi quando c'era Lippi.
Ci porti indietro di qualche anno a tanti begli anni,
Giacomo. Esatto. Prego, prego, concludi e poi ti salutiamo.
No, ho fatto conoscenza in quel periodo sia di Peruzzi, di Del Piero e di Zambrotta.
Complimenti, non ti è andata affatto male. Sei stato molto
visto, hai visto
zitto,
che curriculum
zitto.
Giacobbe da Bari.
È chiamato solo oggi a Let's Go, lo dovevi chiamare per primo qualche mese fa, quando abbiamo...
Giacobbe,
io ho già parlato con Camillo.
Ecco, che adesso chiamiamo perché abbiamo bisogno di avere un po' di aggiornamenti.
E ascoltalo
dalla
allora, perché te lo saluteremo, soprattutto perché ci darà gli ultimi ragguagli sulla giornata di vigilia di Champions.
Ciao,
della
Giacobbe,
nostra Juventus.
Grazie per essere stato con noi.
Vi posso fare un complimento? Io giro molto perché faccio l'ispettore ambientale, per
sì?
Questo vado in giro a controllare. E giro molto in macchina, mi fate una tanta di quella compagnia.
Grazie.
E poi vi posso dire una cosa, siete stupendi.
Grazie. Grazie Giacobbe, un abbraccio grande.
Ti promuoviamo sul campo, sei il responsabile di zona da oggi, a
ciao,
nome
Giacobbe.
Di Radio Bianconero.
Io pubblicizzo Radio Bianconero.
Grande, se passo da Bari ti vengo a trovare nei
ciao,
club. Ciao, ciao.
Ciao Giacobbe. Ciao.
Con tanta gioia. Ciao.
Ciao. Sono le 14.47 al 340-5422-524. Continuate a scriverci, a mandare i vostri vocali. Intanto ci scrivete: ragazzi, domenica ero allo stadio. Saluto i ragazzi del club di Polignano che erano dietro la porta.
Wow,
con me.
Gli amici. Sì,
da
sì,
mirare
ho visto.
12 ore di pullman. Perché la riapertura degli stadi, tra l'altro, si apre apertura per le zone, per le regioni in zona bianca come il Piemonte al 75%,
sempre un po' di più, un 25%
spalti,
in più.
Quindi queste sono le indicazioni del CTS, quindi sempre più persone per fortuna che potranno andare allo stadio, quindi si riparte anche con i camion e
i camion, sì, i furgoni,
i pullman.
E il nostro Luca Cavallero,
sì?
E non solo lui,
cosa ha fatto?
Aspetta i pullman, aspetta i club, aspetta i tifosi. E i più fortunati, quelli che lo intercetteranno, adesso ha anche una bellissima felpa marchiata Radio Bianconera, non lo potete non riconoscere, microfono, elmetto, riprese, telecamere,
guantoni.
Avrà tutto, guantoni, tutto per intervistarvi. Fatevi notare, fatevi intervistare, andrete in diretta su Radio Bianconera anche il giorno di partita.
Ecco.
Io papa che l'editore,
anche io
non
come Giacobbe da Bari ero in quel Juve Verona 3-0 1988-89, ultima partita di Cabrini, altro mondo in settimana,
ultima
si riusciva a parlare
Cabrini,
con i calciatori e l'allenatore Roberto da Leverkusen. Vedi che ci scrivete, ci raggiungete da tutte le parti d'Europa. Camillo De Michelis, ciao Camillo, benvenuto.
Ciao Chiara, ciao Antonio, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Ricordiamo che Luca, Camillo, Simone, cioè o sono qui o sono allo stadio, loro non a casa
non
ce l'hanno. Quindi Camillo,
no.
Hai sentito l'amico di Bari.
Le fidanzate sono contente?
Molto,
perché così
molto.
Capiscono
molto,
subito
molto.
La piega che dovrà prendere questa relazione.
Ma è anche
visto
giusto che
mestiere.
Abbiano un po' di tempo libero le loro fidanzate, quando loro sono impegnate, così sanno quando loro sono impegnati. Senti, bando alle ciance, hai sentito l'amico di Bari, è intervenuto anche in social club, vuoi informare, perché sta viaggiando tra Bari e Polignano, la nostra Juve dove sta viaggiando, cosa sta facendo, come si sta preparando in questa vigilia?
Beh, la nostra Juve in questo momento si sta preparando a entrare nelle ultime 24 ore che poi portano al match di Champions League e inizierà la giornata alle 16.15 con i 15 minuti aperti alla stampa dell'allenamento, dove ci sono già delle cose importanti che potremo vedere, come eventualmente anche Rabiot, le condizioni di Rabiot, che è il giocatore che in questo momento è in dubbio, no? Per questa botta ancora alla caviglia, che ha fatto differenziato ieri, e quindi bisogna capire se sarà della partita. Insomma, non siamo tanti, Antonio, in questa vigilia di Champions, quindi chiunque sia abile e arruolabile fa comodo, perché avremo bisogno dei cambi. Ecco, questo credo che sia una partita quanto mai importante sui 90 minuti e non solo sulla formazione iniziale.
Oggi alle 15 parla il tecnico del Chelsea, giusto? Per aspettare Allegri dovremo aspettare che ora e quale programma di Radio Bianconera?
Alle 19 parla Max Allegri, non si sa ancora con che giocatore arriverà in conferenza stampa, però parla alle 19 e ci deve dire, Antonio, i tre giocatori titolari, perché la scorsa settimana ha detto con la Sampdoria vi do due giocatori titolari della formazione, col Chelsea ve ne do tre.
Quindi, guardalo, speculatore, ne hai approfittato della domanda fuori tempo massimo del tuo direttore.
Sì, diciamo che ho sperato nella domanda del direttore. Il direttore mi ha aiutato nelle formazioni, perché poi insomma non è mai facile azzeccare le formazioni. Domani sarà difficile, soprattutto nel ruolo di chi affiancherà Ken. Credo che sia il grande dubbio della partita di domani, e bisognerà capire se giocherà un Bernardeschi, se giocherà Chiesa vicino a Ken, o addirittura magari provare di nuovo Kulusevski, anche se non ha fatto una grande prestazione contro la Sampdoria, nonostante l'assist per il gol del 3-1 di Locatelli.
Ci sono i comunicati ufficiali riguardanti i problemi a Dybala e di Morata. Sentendo il chiacchiericcio, il detto non detto tra gli addetti ai lavori, tra i medici, tra gli vari staff, ti puoi sbilanciare un po' di più sui tempi di recupero di Dybala e Morata? Come partita, indicativamente, poi Camillo e noi non siamo medici,
no.
annusiamo le situazioni che si vengono a creare anche sui tempi di recupero.
Dybala dovrebbe rientrare, secondo me, però perché con la Roma. Poi su Dybala è sempre un po' da mettere le mani avanti, perché comunque Dybala anche col ginocchio ci aveva messo molto più tempo.
E qualcuno ieri ci ricordava di un infortunio dell'anno scorso che doveva durare, non so, 15-20 giorni e poi si è rivisto a...
Sì, ma era il ginocchio, che è sempre una cosa molto delicata, perché poi sai, se non rientri bene dal ginocchio, poi corri male vuol dire problema muscolare, quindi con le ginocchia si fa sempre molta attenzione. Ovvio che le sensazioni del giocatore saranno molto importanti, quindi bisogna capire se lui si sentirà pronto per rientrare già subito con la Roma, però avendo escluso la lesione muscolare, la possibilità di vederlo con la Roma è importante. Invece per quanto riguarda Morata, secondo me non ce la fa per lo Zenit. A quel punto potremmo riaverlo per la partita contro l'Inter. Quindi sostanzialmente 4 partite saltate da Morata e solo 2 da Paolo Dybala. Diciamo che per le problematiche muscolari è una brutta notizia, però una brutta notizia meno grave del previsto, perché diciamo che la sosta nazionali per loro due aiuta
in questo caso, aiuta fortunatamente. Senti, tornando velocemente solo sul nome di Rabiot, hai detto Rabiot da capire se si allena o meno. Se si allena e sta bene ed è convocato, per te è un giocatore importante per cercare di bloccare il centrocampo avversario, ricordando che manca un giocatore del calibro di Kanté nel Chelsea.
Questo è sicuramente una buona notizia, perché Kanté, se non è il miglior centrocampista al mondo, poco ci manca. Quindi se non gioca è una buona notizia, anche se poi io sono sempre dell'idea che è sempre meglio sfidare i più forti. Aiuta anche a livello di testa e di consapevolezza.
Anche a capire il tuo grado, sì, il tuo livello? Anche.
Sì, credo di sì, però... sostanzialmente credo anche, Antonio, che dove prendi, Chelsea comunque prende un giocatore forte, ecco, chi sostituirà Kanté sarà sicuramente all'altezza della partita. E io penso onestamente che Rabiot dovesse dare esito positivo, no? L'allenamento di oggi può candidarsi per una maglia titolare.
Anche secondo me.
Perché è una partita dove la fisicità di Rabiot
dovrà
essere importante, quindi anche la seconda palla, i contrasti, la lotta in mezzo al campo ne deve aver bisogno, ecco. Penso che sarà una Juve molto più simile a un 3-5-2 piuttosto che a un 4-4-2, però ecco, la chiave sarà chi sostituirà Dybala. Lì secondo me si capirà molto. Io ho una mezza idea che potrebbe riposare Chiesa per me mercoledì. Qualche nostro ascoltatore gli verranno i capelli dritti, però credo che Chiesa non stia benissimo, e fargli fare sicuramente tre partite di fila, Sampdoria, Torino e Chelsea, potrebbe essere un grande rischio. Perciò onestamente penso possa riposare almeno un tempo col Chelsea, e poi magari a gara in corso, se hai tenuto il risultato su un buon livello, anche solo un pareggio, giocarti a gara in corso la carta Chiesa potrebbe essere veramente importante.
E quindi con chi si potrebbe partire davanti, scusami?
Secondo me Kulusevski, Ken, con Kulusevski che è molto bravo nello schermare il play avversario. le migliori partite di Kulusevski sono state, secondo me, lo scorso anno contro l'Inter, a parte la finale di Coppa Italia. Lo scorso anno contro l'Inter lui è stato bravo in entrambe le occasioni a schermare Brozovic, quindi mettere Kulusevski bene davanti a Jorginho per poi cercare di ripartire in contropiede potrebbe essere una chiave.
Potrebbe essere una chiave, certo. Ovvio, abbiamo ancora qualche ora per riflettere.
Qualche nostro ascoltatore, diciamo che hanno ragionamenti in questo periodo. In periodo gli viene un po' i geloni,
l'orticaria,
però...
geloni, orticaria, dipende un po'.
Sì, però
anche quello è...
2000 si deve puntare.
E su Chiesa, tornando al tuo ragionamento, ci ho pensato anch'io, ma non ne sono convinto, ma ne stiamo parlando appunto apertamente qui su Radio Bianconera, lo faremo fino al fischio iniziale di domani. Ricordiamo, eri presente anche tu contro la Sampdoria, sono usciti per infortunio Dybala, Morata, ma Chiesa qualche volta si è avvicinato alla panchina per farsi massaggiare o mettere lo spray antidolorifico. Confermi?
Hai visto? Quello.
Quindi le sue condizioni non sono al top. Quindi bisogna ragionare. Lo utilizzo subito, lo utilizzo a partita in corso, lo faccio riposare poi col Toro. Dipenderà, è la partita più importante, quella che viene o quella che verrà, ma evito di fargli fare due partite ravvicinate. Dipenderà da questo, magari glielo chiederemo questa sera.
Ciao Camillo, grazie. Il nostro inviato
Chiara, buon lavoro.
Camillo De Michelis, che ascoltate
tante,
tutti i giorni.
Tante notizie, tante curiosità che ci fanno capire, ci fanno avvicinare di più, meglio, non di più, meglio, a quella che potrebbe essere la probabile formazione di Mister Allegri.
La formazione di Fabio da Capranica è Szczęsny, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alessandro, Bentancur, Locatelli, McKennie, Cuadrado, Chiesa, Kulusevski. Ecco, lui invece ha messo Chiesa e non mette Ken. Oggi ci sarà la conferenza stampa alle 19:15, quindi qualche indicazione
all'interno di due in bianco nero, sempre quei due in bianco nero,
quei due lì,
quei
Malangio
due lì.
E Santarelli,
quei due lì.
Sentiamo ancora un vocale, poi
vi salutiamo.
Ciao
direttore, buongiorno.
Ciao
Massimo.
Ciao.
Io non commento, Massimo.
La mia
prima
domanda di oggi è la seguente.
Dici.
Cosa ne pensate del mio intervento di ieri a Radio Bianconera?
No, non mandiamo le repliche, non mandiamo le repliche.
Che sei davvero?
No, questo ascoltatore non mandiamo più.
Che sei davvero un badola, questo pensiamo.
Badola
Massimo.
Si dice in toscano o in greco?
In torinese. O balengo.
No, non permettere, prendo le distanze da questa affermazione, ma non ti daremo la soddisfazione, perché comandiamo noi a casa nostra e non rispondiamo a certi attacchi frontali alla nostra emittente.
Ciao, grazie Massimo. Ciao. Da Prato, grazie a tutti.
Grazie perché
voi,
questa domanda è inutile.
Grazie. Siete fantastici.
A domani, siete fantastici.
Antonio
originali.
E Chiara, vi auguriamo buon proseguimento. Ci sentiamo domani. Alle 13. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.